Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.
One Podcast.
Professore, abbiamo intitolato la puntata di oggi La dieta mediterranea l'ha inventata un americano.
Eh sì, perché il modello nutrizionale di cui tanto ci vantiamo è stato teorizzato dal dottor Ansel Keys di Minneapolis, che era già noto perché nel 1942 era quello che aveva creato la famosa razione K, che era la base dell'alimentazione dei soldati americani durante le operazioni di guerra.
Parleremo delle ricerche di Keys smontando gran parte della retorica e della mitologia che circondano la dieta mediterranea.
E lo faremo con il contributo di due importantissimi ospiti.
L'antropologo Vito Teti, autore di testi fondamentali sulla storia dell'alimentazione, e John Dickey, professore, storico e conduttore televisivo britannico, che molti nostri ascoltatori conosceranno per la serie TV De Gustibus, l'epica storia degli italiani a tavola.
Allora Daniele, non perdiamo tempo, andiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, cominciamo spiegando che Ansel Keys non era un medico.
Sì, questa è una delle prime stranezze di tutta questa storia. Lui era laureato in economia, mio parente stretto mi verrebbe da dire. Ottenne il primo dottorato in biologia e oceanografia nel 29 e poi conseguì un altro dottorato nel 38 in fisiologia. Io sono dell'idea che sia stato proprio questo strano connubio tra economia, geografia, scienze naturali.
Varie competenze.
Sì, varie competenze che hanno creato le basi culturali anche per una curiosità e per un approccio nuovo rispetto al tema dell'alimentazione.
E in effetti i primi studi di Keys erano volti a comprendere gli effetti della malnutrizione e soprattutto della denutrizione sulla salute umana.
Sì, già alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo studioso americano ha cominciato a collegare l'incidenza, che era statisticamente rilevabile, di alcune malattie in determinate regioni proprio con il modello alimentare praticato in quelle stesse aree. E guarda, questa cosa qui, se ci pensi bene, è davvero una piccola rivoluzione scientifica, perché fino a quel momento le differenze, diciamo, alimentari erano solo di carattere economico, cioè il ricco mangiava tanto e bene, il povero mangiava poco e male. Collegare invece la questione regionale e collegarla a, diciamo, anche a fattori di carattere ovviamente naturale, la disponibilità di certi ingredienti, ma anche culturale, è davvero stato un approccio completamente nuovo. Da questo punto di vista Keys è stato davvero rivoluzionario.
Diciamo allora, cosa notò in particolare Ansel Keys?
Notò una cosa che era abbastanza evidente, cioè che le malattie cardiovascolari, che erano già molto diffuse nella società americana, che era una società molto ricca e dove i consumi alimentari stavano già assumendo le caratteristiche, diciamo, che conosciamo oggi, cioè il fast food, una dieta piena di carne, di grassi, aveva queste caratteristiche. Queste malattie erano molto diffuse in America e invece in altre zone e soprattutto nel sud Italia, nel mezzogiorno, malattie cardiovascolari, colesterolo alto erano pressoché sconosciute, e questo in qualche modo veniva collegato proprio con le questioni alimentari, con, diciamo, il regime alimentare diffuso in queste aree.
Lui aveva cominciato a frequentare il sud Italia assieme alla moglie.
Sì, aveva cominciato a frequentare soprattutto per motivi ludici, insomma, di vacanza, e aveva notato questa caratteristica. E ovviamente il collegamento tra alimentazione e, diciamo, condizioni di salute in generale era molto evidente, però il problema non era la bontà della dieta mediterranea che veniva praticata, era il problema che mangiavano poco e per questo avevano il colesterolo basso e non avevano problemi cardiovascolari. Mangiare poco condito probabilmente non fa venire il colesterolo, ma rende soprattutto molto tristi.
Questa è una constatazione ovvia che però spesso dimentichiamo quando parliamo di origini della dieta mediterranea. Tuttavia Ansel Keys riteneva che un certo tipo di alimentazione fosse comunque più sano e che tale tipo di alimentazione fosse naturalmente, storicamente e culturalmente più diffuso sulle sponde del Mediterraneo.
Sì, per dimostrare questo ci fu una prima fase che possiamo definire pionieristica di queste, diciamo, osservazioni anche sporadiche. Poi invece cominciò ad essere un po' più strutturata questo tipo di ricerca e creò la base del suo team di ricercatori a Pioppi, questo famoso piccolo villaggio, perché poi in realtà questo è di pescatori, nel comune di Pollica, quindi nel Cilento, in provincia di Salerno. Comprò casa a Pioppi e la fece un po' appunto la base delle sue ricerche. Lo raggiunsero altri importanti studiosi a Pioppi: Flaminio Fidanza, il nutrizionista italiano, l'epidemiologo finlandese Martti Carvone e il cardiologo americano Jeremiah Stamler. E questo gruppo di ricercatori iniziò già negli anni 50 e intensificò negli anni 70 un'incessante opera di ricerca sul campo per ricostruire l'alimentazione dei contadini e delle comunità rurali, andando a fare osservazioni e interviste proprio in quei luoghi dove apparentemente esisteva l'elisir di lunga vita.
Insomma, lo scopo ultimo di questo team di scienziati era quello di costruire una dieta ideale.
È veramente stato uno sforzo imponente e, ribadisco, dal punto di vista culturale anche encomiabile. Il team che si era riunito intorno ad Ansel Keys e la moglie Margaret, che anche lei è autrice di libri importanti, fu davvero imponente e lo scopo ultimo era quello di costruire una dieta ideale, in grado di mantenere l'equilibrio psicofisico meglio di qualunque altro regime alimentare. Questo alla fine era lo scopo. Insomma, detta in due parole, si tratta di un sistema che privilegia cereali, frutta, verdura, semi e olio d'oliva, un consumo moderato di carni rosse, la quasi totale assenza di grassi animali e un consumo moderato di pesce, carne bianca, legumi, uova, latticini, vino rosso e dolci. Insomma, alla base di tutto ci sarebbe la famosa triade mediterranea: ulivo, grano e vite.
Proprio partendo dagli studi di Keys, riassunti nel suo libro Come mangiare bene e stare bene, questo modello nutrizionale praticamente perfetto avrebbe un forte legame con i sistemi alimentari storicamente diffusi in alcuni paesi del bacino mediterraneo.
Sì, peccato purtroppo che già questa sia un'esagerazione retorica, perché le virtù salutistiche dell'alimentazione degli abitanti del mezzogiorno italiano, anche della Grecia, della penisola iberica, del Nord Africa, che sarebbero quelle aree che, insomma, stanno sotto il cappello della dieta mediterranea, sono tutt'altro che dimostrabili. La constatazione di partenza secondo la quale le popolazioni che vivono sul Mediterraneo hanno generalmente uno stato di salute migliore di molti dei gruppi umani in giro per il mondo e soprattutto una vita e un'aspettativa di vita più alta può trovare conferma qua e là in qualche punto specifico, ma generalmente è più facile da smentire che da dimostrare. Insomma, alla fin fine la dieta mediterranea non è altro che un'invenzione retorica che ha poco a che fare con i modelli e gli stili alimentari, peraltro tutt'altro che omogenei nelle varie aree che si affacciano sul Mediterraneo.
E allora, Alberto, sulla base di questa tua affermazione ti chiedo: cosa mangiavano davvero i popoli del Mediterraneo?
Guarda, il problema di tutta questa vicenda è che le osservazioni del gruppo di Ansel Keys quasi sempre smentivano le ipotesi di partenza. Alla fin fine quello che andavano scoprendo i ricercatori era il mondo della fame, perché di questo stiamo parlando. Quando arrivarono in Calabria e nelle zone interne della Sicilia dovettero fare i conti con la fame nera. Ci sono le descrizioni degli occhi sporgenti e lucidi dei bambini denutriti. Mentre i rilevatori elaboravano in maniera, posso dirla, ipocrita la dieta mediterranea, i contadini, che non avevano nulla da mangiare, provavano difficoltà, disagio, anche vergogna a vedersi osservati mentre consumavano un povero pasto, e spesso invitavano gli stessi ricercatori a passare l'indomani, perché davvero era una scena pietosa. Massimo Cresta, l'antropologo che partecipò a quelle ricerche, quindi al gruppo di Case, racconta la delusione dell'intera equipe quando comprese che la dieta mediterranea che si consumava nel Cilento 60 e 70 anni fa non era a base di olio d'oliva, di frumento, ma di castagne, grano turco e grasso di maiale.
Alberto, qualcuno sentendo queste tue affermazioni se la prenderà un po' con noi, e allora io credo che oggi non ci sia occasione migliore per sentire cosa ne pensa il primo dei nostri ospiti, Vito Teti, già professore ordinario di antropologia culturale all'Università della Calabria, fondatore e direttore del Centro Antropologie e Letterature del Mediterraneo e autore di libri fondamentali sulla storia dell'alimentazione. Insomma, avere con noi Vito Teti è davvero un grande onore e un grande piacere. Benvenuto Vito.
Ciao Vito.
Bentrovati, ciao Alberto, ciao Daniele, è un piacere anche per me essere con voi.
Sai che il tema è la dieta mediterranea, allora tu con i tuoi studi fondamentali da questo punto di vista ci hai dimostrato che olio, grano e vino, la famosa triade mediterranea, non sono mai state alla base dell'alimentazione dei nostri ceti popolari, quantomeno nel mezzogiorno italiano, ma anche in altre aree del Mediterraneo non è facile trovare olio, grano e vino come base dell'alimentazione. Quindi com'è questa storia? Com'era questa alimentazione?
Sì, fa bene ricordare questa famosa triade che poi in qualche modo indica i prodotti autoctoni del Mediterraneo, perché per il resto quasi tutto arriva da fuori. Ma anche la dieta mediterranea si basava su una sorta di mitologia di questi consumi che avrebbero fatto bene alle persone, per cui si invitava gli individui che oramai nella società industriale nordamericana cominciavano a soffrire di obesità, di malessere, di colesterolo, fare ricorso ai prodotti degli abitanti del Sud Italia, della Calabria, della Campania, di altre aree del Mediterraneo, tra cui veniva privilegiato l'olio, il vino e il grano, se non che questi prodotti cosiddetti tradizionali, tipici di una dieta mediterranea, erano pochissime, quasi per nulla consumati dai ceti popolari, e non solo dai ceti popolari. Io ricordo come ancora all'inizio degli anni 50 l'olio di oliva era una rarità e il condimento era il grasso di maiale. Anche il vino era molto raro e di pessima qualità. Non ne parliamo del grano, perché per dire che uno era sul letto di morte e poteva concedersi qualcosa, il modo di dire è «mi misero a pane bianco», lo dico in dialetto, «mi hanno messo a pane bianco». Il pane bianco era detto anche pane vegnura, pane di signora, solo perché era la signora che si poteva concedere questo cibo. E tutta la letteratura meridionale, ma non solo, vale anche per altre zone d'Italia, mettono l'accento su questo fatto che la distinzione anche di carattere sociale era tra il povero che non aveva accesso al grano e all'olio e al vino, e invece i ricchi, i ceti benestanti, che potevano concedersi, sia pure in maniera non esagerata, questi cibi. Quindi tutto questo riferimento alla tradizione, alla tipicità, era una chiara invenzione. Naturalmente i ceti popolari aspirano a questo tipo di alimentazione da cui erano esclusi, ma possiamo dire che soltanto negli anni 60, dopo il boom economico, comincia questo accesso al grano, all'olio e al vino. Poi le cose andranno migliorando sempre di più, però quando si parla di dieta mediterranea dobbiamo parlare del mangiare meridionale mediterraneo di oggi. Non c'è quasi nessun riferimento con un passato in cui si consumavano questi cibi e altri cibi. Lo stesso si potrebbe dire per esempio della carne, che era desiderata dai ceti popolari, era il cibo che mangiavano poche volte all'anno perché ritenevano facesse bene, e invece avevano accesso alle erbe che, per quanto oggi vengano rivalutate, rivisti in un altro modo questi tipi di consumi, in realtà erano molto disprezzati, molto odiate dai contadini perché erano costretti a quel tipo di alimentazione, perché subivano quello che in qualche modo veniva, diciamo così, alla buona, lasciato loro da chi aveva in mano i mezzi di produzione, da chi aveva in mano la distribuzione, dai proprietari terrieri, dagli aristocratici e così via.
È chiarissimo, hai spiegato perfettamente l'equivoco intorno alla cosiddetta triade mediterranea, ma c'è un altro paradosso su questo tema, che anche questo tu hai già chiarito nei tuoi testi, perché l'idea dell'obesità che si è diffusa attualmente anche in Italia sia una sorta di tradimento della dieta mediterranea, e questa idea presuppone che gli individui del passato avessero una predilezione per la magrezza e ritenessero la grassezza una malattia o qualcosa di negativo, come succede per noi, società opulenta oggi.
Questo è un bel paradosso perché in un certo senso la dieta mediterranea non esiste mai, non esisteva nel passato perché diciamo era basata su invenzioni, su mitologie, evidentemente anche su ricostruzioni fatte a posteriori. Non esiste oggi perché le persone tendono a mangiare in abbondanza, a consumare in eccesso anche i cibi che fanno male e quindi ad ammalarsi e anche ad essere obesi, se non che l'obesità di oggi è una malattia, mentre in passato, quando quei cibi non c'erano, l'obesità era segno di benessere, di bellezza, di vigoria fisica. Basti ricordare tra i tanti allievi a cui la sua inserviente, quando lo lavava, lo osservava e gli diceva: come siete bello, come siete forte, come siete grasso. Ecco, la grassezza nelle società tradizionali, non solo nel sud Italia, ma anche nelle società primitive, era segno di benessere fisico e di star bene, di vigoria. Il signore è definito quasi sempre pingue perché è l'emblema di un benessere che si traduce in grassezza, mentre il povero è magro, è debole, si regge appena all'impiedi, il suo corpo è di tipo quaresimale, cioè quaresima è disprezzata perché era dispensatrice di digiuni, di erbe, e veniva indicata come magra e secca. Quindi era la magrezza la malattia, mentre l'obesità era un altro tipo di rappresentazione di questa abbondanza, di questo eccesso alimentari a cui si abbandonavano solamente i ceti benestanti.
Quindi anche questo è un grande paradosso storico.
Sì, è un grande paradosso storico perché il desiderio dei poveri era quello di diventare grassi come i signori, no? Di diventare obesi. Nel momento in cui lo diventano, per malnutrizione o perché siamo andati oltre i consumi necessari, desiderano e hanno bisogno di diventare magri, vale a dire di diventare quello che in realtà erano. E quindi questo gioco tra magrezza e obesità, che vengono interpretati diversamente.
Ti ringraziamo, sei stato chiarissimo e ci hai inquadrato perfettamente il tema. Io devo aggiungere una questione personale, non te l'avevo detto in precedenza. La mia passione per la storia dell'alimentazione è legata a un tuo articolo, credo, vado a memoria dell'89, dove dici la cucina calabrese è nata in America, è uscita sulle strade di Erodoto, se non ricordo male, e da lì è iniziata la mia passione per questo tema.
Io credo che però la passione di molti sia nata anche leggendo i tuoi libri. Penso a Fine Pasto, Tra gli ultimi, ma direi che ogni tuo libro è un testo fondamentale della storia dell'alimentazione e per aprire la mente anche rispetto a tanti luoghi comuni che circolano.
Vi ringrazio per l'apprezzamento. Ciao, buona serata.
Alberto, c'è un ulteriore paradosso intorno all'invenzione della dieta mediterranea, un paradosso che potremmo definire l'anti-americanismo creato dagli americani stessi.
Sì, perché se ci si pensa bene, la dieta mediterranea è nata un po' come un'invenzione salutistica e anche un po' moralistica all'interno del mondo anglosassone rispetto a una società che veniva ormai percepita come troppo ricca, troppo grassa, dove i consumi erano diventati eccessivamente abbondanti. E quindi era una società strutturalmente sbagliata e soprattutto ingiusta. Ma nella declinazione italiana che ne abbiamo fatto negli ultimi decenni, la dieta mediterranea è diventata un formidabile strumento per la propaganda anti-americana, nella riproposizione anche di una cucina regionale e finendo per assumere i caratteri della denuncia dello stile alimentare americano. Cioè noi ci siamo appropriati di uno strumento americano per dire che gli americani sbagliano e noi invece siamo per definizione i migliori e siamo sempre perfetti.
Talmente perfetti che a Pioppi ci abbiamo fatto un museo sulla dieta mediterranea.
Sì, l'abbiamo anche chiamato il museo vivente della dieta mediterranea. Guarda, se posso fare il professore per 30 secondi, non di
te
più,
lo concedo.
Però, grazie. A me viene in mente un famoso racconto di Jorge Luis Borges dove viene descritta questa magnifica biblioteca dove ci sono tutti i libri del mondo, ma non solo quelli che sono stati scritti e pubblicati, ma anche quelli che non sono mai stati pubblicati, nemmeno mai immaginati.
Potevano essere però teoricamente possibile.
Sì, l'unica condizione è che fossero possibili. I libri impossibili in quella biblioteca non potevano esserci. Ecco, secondo me qualcosa del genere l'abbiamo fatto col museo sulla dieta mediterranea, cioè una cosa che è possibile, quantomeno auspicabile, avremmo voluto che esistesse la dieta mediterranea, l'abbiamo voluta tanto, ma in realtà, come abbiamo visto, non è mai esistita, non è mai stata praticata. Mi viene in mente che a New York c'è anche il Museum of No Visible Art, il MoNA, anche questo, dove ci sono opere artistiche che non esistono, che nessuno ha mai visto, ma che c'è addirittura qualcuno che le compra. Quindi sì, ci può stare anche quello. L'importante è capire che è tutto uno scherzo.
Alberto, è il momento di parlare col secondo dei nostri ospiti. Professore, storico, conduttore televisivo britannico, è un grande piacere avere con noi John Dickey.
Ciao John.
Ciao, ciao Alberto, ciao Daniele.
Allora John, noi in questa puntata abbiamo parlato a lungo della dieta mediterranea e tu nei tuoi libri, nei tuoi programmi televisivi ci hai insegnato in fondo che dieta mediterranea è uno slogan, per così dire, inventato da Ansel Keys per commercializzare le sue ricerche.
Sì, cioè il grande Ansel Keys aveva già da tempo sviluppato le sue idee sul ruolo del colesterolo, dei grassi animali nella vera e propria epidemia di malattie cardiache negli Stati Uniti e aveva già messo insieme un libro di cucina insieme a sua moglie per commercializzare, appunto, divulgare i consigli basati su queste ricerche, quindi una dieta con più verdure, con olio d'oliva al posto dei grassi animali e via di seguito. E nel 1975, siamo di nuovo negli anni 70, come tu hai spiegato molto spesso, Alberto, questa svolta.
I fatidici anni 70.
Certo, che cambiano completamente il modo in cui gli italiani pensano, raccontano la propria cucina. E nel 75 Keys ripubblica, pubblica di nuovo il libro di ricette con un nuovo titolo che più si presta a catturare la fantasia, le preferenze sia del pubblico anglofono che di quello italiano. Infatti viene tradotto molto velocemente in italiano. E il titolo è appunto La dieta mediterranea. E nella prefazione del libro Keys dice chiaramente che si tratta di una novità, un'invenzione relativamente recente, lui dice. Non rispecchia la realtà di quello che i popoli del Mediterraneo mangiano. È un ideale e questa formula comincia ad avere successo e quindi a cambiare radicalmente la geografia, l'idea che gli italiani si fanno della propria cucina.
Tanto è vero che poi scopriamo che gli italiani non hanno mai seguito questa dieta e non la seguono neanche adesso, in fin dei conti, perché poi questa è un'altra dei paradossi di questa storia che cerchiamo di raccontare in questa puntata. Però tu hai anche recentemente sviluppato ricerche e analisi sul fenomeno mafioso e ci raccontavi che c'è un aneddoto abbastanza curioso che collega la storia dell'andrangheta alla storia della dieta mediterranea.
Sì, sì, c'è un piccolo campione di vita mediterranea, se volete, in uno dei primissimi processi contro l'andrangheta, la mafia calabrese, anche se all'epoca non si chiamava ancora andrangheta, dove finiscono alla sbarra un gruppo di mafiosi, di andranghetisti, di Bova. Bova, siamo nella zona grecanica, Africo, siamo in quella parte del mondo, no? La costa ionica, e Bova è a volo di corvo, come noi diciamo in inglese, quindi linee d'aria dal mare, sono pochi chilometri, ma lì molto difficilmente arrivava il pesce fresco, il pilastro della dieta mediterranea. E in questo processo il giudice si scandalizza nelle motivazioni della sentenza, perché questi andranghetisti si facevano banchetti a base di pesce fresco, cioè si permettevano questo lusso appunto per mettere in mostra, perché non erano banchetti privati questi, cioè il potere della criminalità organizzata all'epoca era completamente pubblico, no? Cioè si pavoneggiava in piazza, e lo facevano dunque per far vedere che loro appartenevano a questa elite proteico, mangiando una cosa che i contadini, i cittadini normali di un posto come Bova non si potevano permettere assolutamente.
E questo è veramente sorprendente e dimostra ancora una volta come gran parte della popolazione fosse esclusa da questa possibilità.
John, che anni erano quelli che hai raccontato?
Siamo alla metà degli anni 90 dell'Ottocento, e in molti di questi processi scopriamo il banchetto degli ndranghetisti, li chiamo così per convenienza, festeggiavano l'affiliazione, cioè il rito di iniziazione di un nuovo affiliato, appunto con un banchetto a base di capra rubata. La capra, la carne di capra, una carne sostanzialmente molto povera, però rappresentava questo lusso che loro potevano utilizzare per mettere in mostra il proprio potere.
John, ascoltandoti mi viene una gran voglia di invitarti per una puntata tutta dedicata al cibo e alla criminalità. Se sei d'accordo, ti chiameremo molto presto su questi temi.
Volentieri, volentieri. Ascolto il vostro podcast sempre con molto piacere, quindi ancora più piacevole farne parte in qualche modo.
Noi non possiamo far altro che ringraziarti e ovviamente darti appuntamento a presto.
Grazie John.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Partiamo dai libri dei nostri ospiti.
Sì, certo. Allora, Il colore del cibo, geografia, mito e realtà dell'alimentazione mediterranea di Vito Tetti, Meltemi Editore.
Io invece cito un libro che abbiamo già richiamato, ma che è assolutamente da non perdere, Con gusto, storia degli italiani a tavola di John Dickey, edito dalla Terza.
Chiudo con un altro importante antropologo, Piero Camporesi, Le vie del latte, dalla Padania alla Steppa, Garzanti Editore.
Siamo in chiusura. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare clip delle puntate, ma anche anticipazioni, contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi. Concludiamo, come sempre, rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta da un nostro ascoltatore. Gabriele ci fa una domanda curiosa e ci chiede: ma è vero che le rane venivano mangiate in pianura padana solo sulla sponda sinistra del Po?
Questa è una cosa davvero curiosa, è una teoria di Mario Soldati, famoso Viaggio lungo il Po del 57, dove
una,
dice,
una trasmissione molto famosa,
forse il primo programma enogastronomico in Italia, e lui racconta come gli affluenti di sinistra del Po non portassero calcio nelle campagne e nelle acque, e quindi per questo motivo i contadini che vivevano nella sponda sinistra del Po mangiavano le rane soprattutto per cibarsi delle ossa e quindi avere un apporto di calcio. È una favola completamente inventata, ma i soldati avevano molta fantasia. In realtà le rane si mangiano sulla sponda sinistra e sulla sponda destra del Po senza nessuna differenza.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Sentito, a maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.